Astronauticast.
Non ti sentiamo,
Marco. Non ti sentiamo.
Avevo il microfono mutato per non far entrare i rumori ambientali. Buonasera a tutti da Marco Zambianchi. Questa sera in modalità regista disastro. Do il benvenuto a tutti voi all'ascolto in diretta e in differita. E naturalmente do il benvenuto anche ai miei 1, 2, 3, 4 compagni di merende. Stasera manca Veronica, ma abbiamo riacquistato il primo che andiamo a salutare, il nostro Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Milano è felice di tornare a salutarvi Paolo Amoroso nonno Apollo, ricordandovi anche che oggi è il 4 giugno 2020 e che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E se avete domande o commenti usate la chat nel video della diretta su YouTube, Facebook o dove altro ci trovate online.
Bene Paolo, grande. Oggi naturalmente è il 4 di giugno, stiamo arrivando, anzi siamo già ormai da un pezzo oltre la cifra 30 episodi, quindi siamo nella parte conclusiva della nostra stagione, ma ci sono ancora alcuni episodi con alcune sorprese interviste live che vi porteremo tra pochissimo. Ma non dimentichiamoci di continuare a presentare tutti gli ospiti. Andrei oltre, no, cos'è? Ovest Ticino? Come si dice?
Sì, il buon Mike dice sempre da Ovest Ticino, da Carmagnola. Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, che anch'io stasera sono dei vostri, con la maglietta che non ho potuto sfoggiare per il lancio, che non ho potuto esserci per il lancio vero e proprio dopo il rinvio del primo tentativo.
Io l'ho sudata tutta per l'emozione, finita in lavatrice, quindi stasera mi devo accontentare di una cosa un po' più trecchiana. Ma andiamo invece dalle parti della Roma, anzi dell'Emilia, dove abbiamo il nostro
Riccardo Rossi da Modena. Grazie a tutti ancora per averci seguito così numerosi per la diretta di lancio di Crew Dragon, ed eccoci qua con la normale programmazione settimanale. Chissà mai se qualcuno stasera sull'onda della diretta del lancio segue per la prima volta anche il nostro format usuale, cioè quello in podcast, che dovrebbe durare intorno all'oretta, però stasera siamo in 5, quando siamo in tanti di solito magari ci dilunghiamo. Grazie, buon ascolto.
Stavo per dire Romagna, Riccardo, che gaffe che avrei fatto. Ma in ogni caso è il momento di trapassare il confine nord, zompare sopra l'Austria, che per adesso non ci apre le frontiere, ma noi andiamo da sopra, dallo spazio, e atterriamo appena di là del confine austriaco, dove ci aspetta il nostro Michael.
Michael Sacchi da Monaco di Baviera, dopo un breve volo suborbitale, da quello che ho capito la tua descrizione, Marco. Do anch'io il benvenuto ai nostri ascoltatori, che vedo numerosi, probabilmente in traino dalla nostra esperienza con il lancio di DM2 della capsula Dragon. Un benvenuto a tutti, ma anche un bentornato a Paolo insieme a noi.
Assolutamente sì, e grazie. Giustamente Paolo la settimana scorsa mi ha bastonato quando, penso durante una delle due dirette, ho detto che avevamo fatto dei voli suborbitali con il nostro pallone. Ma tecnicamente anche un salto è un volo suborbitale, solo che non abbiamo superato la famosa fascia, aspetta, qual è la linea di von Karman, di Karman, che sappiamo è lungamente dibattuta, e io dico che è a 8 cm dal suolo.
L'importante è non essere palloni gonfiati e non fare troppi voli suborbitali.
Allora nel mio caso è un po' dura. Va bene, è un piacere riavervi tutti qui e andiamo a dare un'occhiata questa sera a che cosa ci racconta il nostro docket pieno di notizie. Beh, intanto diciamo che non parleremo, magari lo facciamo solo così, di un flyby dell'elefante nella stanza che è il gigantesco successo fino a qui della missione SpaceX di M2, ma ci sono notizie collaterali. Perché? Perché SpaceX stanotte è tornata a volare, non si sono presi praticamente neanche una settimana di pausa per festeggiare. E naturalmente Riccardo ci ragguaglierà invece proprio su cosa stanno facendo a questo punto Behnken e Harley a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Invece Michael, stasera in assetto da guerra, ha deciso di raccontarci cosa farà la missione DART. Che io non riesco a non, pensare al tiro delle freccette o... Insomma, ci racconterai tutti questi dettagli. Naturalmente poi abbiamo una nutrita serie di link della settimana e l'astronautica agenda per andare un po' a vedere cosa ci aspetta nella settimana che ci separa da qui alla prossima. Bene, vediamo un po'.
Vedo che la chat parte subito in quinta con una domanda di tipo: ma i fantastici sensori LIDAR della Dragon, che si scrive con la I non con la Y, sono gli stessi che Apple ha montato sul nuovo iPod Pro 2020? Ma che ne so, ma chi se ne frega?
No, guardate, il problema grosso tecnico con le Dragon...
c'è anche la polemica, chi ha copiato chi?
Il problema grosso con le Dragon, lo diciamo sempre, è che purtroppo SpaceX fa passare le notizie col contagocce, le immagini sono tante spettacolari, ma quando vi aspettate di arrivare a quel livello di dettaglio lì, purtroppo ve lo potete scordare, perché essendo degli operatori privati, non sono la NASA, si tengono ben nascosti manuali tecnici e quasi tutto è un segreto aziendale, a parte i paparazzi che vanno giù in Texas a Boca Chica con i teleobiettivi che ci sono ai bordi dei campi da calcio, levate, ma altrimenti passa ben poco, insomma.
Sì, la cosa particolare è più che altro pensare al range di questi sensori, perché mi sa che un iPad non ha il range che può avere una Dragon quando fa un attracco, quindi direi che non
stiamo proprio gli stessi comparando la Dragon all'iPad.
No, è l'iPad che si compara alla Dragon, attenzione.
E la campana.
Ma perché? E la campana.
E va bene. No, dicevamo, è un po' l'elefante nella stanza, perché dire che ha monopolizzato la scorsa settimana dal punto di vista delle notizie è poco. L'abbiamo seguito tutti su ogni mezzo trasmissivo possibile e immaginabile, chi in diretta, chi leggendo sul forum, chi seguendo le notizie che abbiamo rilasciato su Astronaut News, chi seguendo Adrian Fartade, chi il suo preferito. Non lo so, ma in tutti i casi siamo qui tra di noi perché sappiamo che Behnken e Hurley sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ma a fare cosa, Riccardo, esattamente?
Allora, sì, riprendiamo un attimo. Abbiamo fatto questa lunga maratona del lancio, questa anche il docking abbiamo fatto, che preventivamente non l'avevamo preventivato, quindi andiamo a chiudere il cerchio delle manovre. Così non istituzionale, manovre standard che portano alla fine, insomma, della missione, quindi lancio, docking. Ci mancava da documentare l'apertura dei portelli, che è avvenuta alle 19:12 ora italiana di domenica scorsa, quindi del primo giugno. E come dicevamo, come prevedevamo, no, domenica forse era il 31, aspettate che ho fatto un po' di confusione col calendario, che poi dopo mi bacchetto subito, vado a vedersi, domenica 31, scusate, e abbiamo detto da subito, quando avevamo fatto il commento dell'attacco, ma non faremo il docking, perché immaginiamo che una volta che gli astronauti saranno entrati, si saranno abbracciati con Chris Cassidy, che era da bordo insieme a Ivan Ishin e a Wagner, che erano quindi gli occupanti della Stazione Spaziale Internazionale, sarà sicuramente un momento in cui si passeranno i microfoni ai nuovi arrivati, ci sarà una conferenza stampa di benvenuto, che però avrà qualcosa di particolare, essendo questo un volo storico, insomma, questa Endeavour, questa capsula di SpaceX che per la prima volta accompagna un equipaggio a bordo dell'ISS dopo essere decollata dagli Stati Uniti, cosa che non accadeva con l'equipaggio dal pressionamento dello Space Shuttle nel nel 2011, sicuramente sarà un susseguirsi di personaggi più o meno di spicco che faranno gli auguri e si congratuleranno per il successo della missione. E così è stato, infatti, a partire chiaramente da Brian Einstein, ma poi dopo c'è stata tutta una serie di ringraziamenti anche diciamo, dalla parte politica americana. Non c'era Trump, persone in questo caso che Trump invece aveva rilasciato una dichiarazione subito dopo il lancio. Non c'è stato Elon Musk, qualcuno avrebbe pensato che magari anche lui avrebbe potuto intervenire in questo momento, ma nonostante questo ci sono state svariate domande e insomma una serie di congratulazioni. Cosa stanno facendo a bordo? Allora, appena arrivati, chiaramente c'è stato un po' di ambientamento, anche se ricordiamo che Harley e Mencken sono entrambi veterani, hanno due missioni alle loro spalle, quindi la ISS l'hanno già visitata, la conoscono, non dico come le loro tasche, ma molto molto bene. E così si sta in realtà ancora cercando di capire quale sarà la durata effettiva di questa missione, visto che è anche una vostra domanda ricorrente: quando rientreranno, quanto saranno nello spazio, è una cosa che scopriremo solo vivendo, e forse c'è anche in ballo un'attività extraveicolare. Tra l'altro, tra le varie, così, possiamo dire, informazioni che sono trapelate, chiedo qui l'aiuto di Marco. Proprio oggi si viene a sapere che tra SpaceX e NASA è probabilmente sceso un tabù, cioè per tutta la diretta abbiamo detto NASA, per questo tipo di missione con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, userà solamente dei booster nuovi e delle capsule nuove ogni volta, però sembra che questa cosa sia stata oggetto di discussione e che si sia trovato un accordo diverso, giusto Marco? Scusami se ti faccio questa domanda brutta per il però, visto che hai tradotto questo trafiletto.
Non c'è problema, no, è stato molto interessante vedere questo tweet oggi di uno di quegli abili ricercatori di informazioni che cosa ha trovato. Ha trovato una modifica di contratto, del contratto di servizio che lega SpaceX alla NASA per il trasporto di equipaggi verso la stazione spaziale. E praticamente a partire dalla seconda missione operativa, quindi non questa in corso, non quella prossima che partirà probabilmente il 31 agosto, comunque fissata per fine agosto, ma quella ancora dopo, sarà possibile per SpaceX utilizzare sia i Falcon 9, come li chiamano loro, flight proven, cioè che hanno resistito alla prova del volo, ma in realtà vuol dire usati, sia le Crew Dragon flight proven, quindi le capsule usate. Naturalmente si tratta di un grosso, grosso risparmio per SpaceX, che scommette sui buoni risultati della sua capacità appunto, di riutilizzare l'hardware, e in questo caso anche la capsula abitata, che sappiamo significa in qualche modo andare ancora più vicino a quello che era il concetto dello shuttle, in teoria doveva volare 25 missioni per ciascun esemplare. Però la NASA cosa ci guadagna? Beh, ci guadagna innanzitutto di poter addestrare i suoi, come dire, un suo gruppo di tecnici fino alla sesta di queste missioni. Quindi probabilmente ci sono delle persone di NASA, dei team misti NASA SpaceX che collaborano alle varie missioni. E probabilmente riuscirà a volare una missione in più, senza pagarla, vedremo. Il fatto interessante è che questa cosa avviene sotto forma di baratto, cioè che non c'è stato, almeno ufficialmente, uno scambio economico tra SpaceX, o meglio, uno scambio finanziario, non c'è stato nessun pagamento da parte o di compensazione tra SpaceX e la NASA. Comunque si tratta di una notizia, diciamo, epocale, perché è probabilmente dimostrata una performance forse sopra le aspettative, chi lo sa, della Crew Dragon, e si è venuto probabilmente a sbloccare un momento di trattativa che andava avanti dietro le quinte da un po'. Non sono cose che si improvvisano. Cosa ne dici, Ricky?
Assolutamente sì, e come dici tu, probabilmente proprio le prestazioni oltre ogni rosa aspettativa di la Crew Dragon hanno reso possibile anche un tipo di possiamo dire, di affinamento di contratto, di upgrade di contratto di questo caso, che ci lascia ben sperare per il futuro dell'utilizzo di questa capsula per visitare la Stazione Spaziale Internazionale. Perché, e questo magari di rimando può tornare comodo anche noi europei, perché se la capsula inizia ad andare a regime già di buon passo da subito, e magari anche con un equipaggio da fino anche a 6 astronauti, potrebbe diventare più vicino anche la più serrata la tornazione degli astronauti europei. Sappiamo che il prossimo andare sulla ISS sarà Thomas Pesquet. Non ricordo se si è già detto su quale tipo di veicolo farà questa missione, però non so se la Crew Dragon può essere...
Non ancora, a dire il vero, però interrogato, se ti ricordi, durante una delle conferenze stampa Bridenstine diceva che non c'era un contratto in corso con altri partner se non JAXA per l'utilizzo di Dragon, ma queste cose magari cambiano nel giro di qualche settimana.
Sì.
Ecco, una cosa che mi ero dimenticato, ma ti rilascio subito la parola, Ricky: l'altro guadagno di NASA da questo accordo è che abbiamo finalmente una data possibile di fine missione per Behnken e Hurley, cioè la NASA, senza sborsare un soldo in più, estenderebbe la missione dalle 2 settimane inizialmente previste fino a un massimo di 119 giorni, quindi praticamente 3 mesi, che forse andrebbe addirittura a sovrapporsi con l'arrivo della spedizione successiva. Se partono ad agosto, direi che siamo dentro alla grande, no?
Sì, infatti era una cosa che mi chiedevo. In realtà c'è un altro PMA libero, quindi è possibile attraccare 2 Crew Dragon. Di fatto sarebbe certamente forse ancora più clamoroso avere sia la demo che la prima missione operativa tutte insieme sulla ISS, ma staremo a vedere. Altro da aggiungere non c'è molto, perché anche altre grosse curiosità direi che non ne sono emerse, ma staremo a vedere quello che succede nei prossimi giorni, anche perché il fatto che magari ci sia anche una EVA in ballo, Behnken è abilitato a poter fare questo tipo di EVA, e che sarebbe in teoria, se venisse svolta, ci siano sia dei compiti da fare all'esterno del modulo Columbus, ad esempio per sistemare delle antenne, sicuramente anche quello sarà un segno del fatto della confidence, del livello di affidabilità che sembra avere dimostrato questa capsula, tant'è che si può passare da una missione che doveva essere di collaudo a una missione che permette agli astronauti, ai nuovi arrivati, di poter fare ben più di un semplice collaudo, ma di diventare parte integrante di quelle che sono le attività della ISS.
Assolutamente sì, staremo a vedere. Naturalmente noi seguiamo queste vicende sia su forum astronautico che con approfondimenti su Astronaut News, quindi se avete imparato a conoscere questi due siti durante le nostre dirette, continuate a seguirci lì, perché così anche, diciamo così, in un momento di relax serale potete andare a recuperare le notizie, gli ultimi aggiornamenti, che sono costanti soprattutto sul forum. E una delle ultime notizie che abbiamo pubblicato proprio su Astronaut News è quella che ci va a raccontare il nostro Michael, cioè quella delle freccette, della missione DART, che quindi sposta la sua attenzione dall'ambito dell'esplorazione spaziale con equipaggio a quello con sistemi robotici.
Se vi porto un attimo al pub a fare 2 tira freccette... No, in realtà ho scelto proprio di parlare di una missione che non ha nulla a che vedere con la stazione spaziale, con la missione di Dragon, per ricordare che c'è un sistema solare di attività spaziali che copriamo più o meno nel dettaglio durante le nostre trasmissioni su Astronauticast. Mi aspettavo un po' di gente in diretta e anche nei download in settimana a traino dell'evento della settimana scorsa e del weekend, e volevo fare in modo che si parlasse anche d'altro, insomma. Ma non ho scelto una cosa a caso, ho scelto una cosa abbastanza interessante. Abbiamo sicuramente già parlato di DART in un episodio precedente, perché è una missione che è in preparazione da tempo ed è stata annunciata tanto tempo fa. Si tratta della Double Asteroid Redirection Test, ovvero una missione dimostrativa che è volta a modificare l'orbita di un asteroide, in questo caso sistema binario di Deimos. Un riassuntino anche se ne abbiamo già parlato, per che cos'è. Vogliamo fondamentalmente affilare le armi del genere umano nell'ambito della difesa planetaria. Perché se domani, un se ma è più un quando, dovesse essere identificato un asteroide di una certa dimensione in rotta di collisione o probabile collisione verso la Terra, dovremmo essere in grado di fare qualcosa. Siccome in quel momento sarebbe difficile avere missioni improbabili come uno shuttle americano da suolo americano con un Bruce Willis americano dentro, bisogna avere un piano un pochino più realistico e scartando quello della gigantesca esplosione nucleare abbiamo quella di un po' più credibile di una semplice bottarella. Chiamiamo una bottarella un pochino più in maniera tecnica, è una deflessione cinetica da impatto. L'idea è di andare a impattare un asteroide con una sonda o con qualcosa, un impattatore, e in questo caso soltanto misurare l'effetto della sua traiettoria nel sistema solare e vedere se è una tecnica che possiamo utilizzare in un caso reale, in un caso in cui ne va della nostra sopravvivenza. Se fatto con dovuto anticipo, anche una piccola variazione dell'orbita può risultare in una variazione dell'orbita tale da non impattare la Terra. Allora, DART si occupa di questo, cercherà di dimostrare questo. Lo farà su questo sistema binario di Didymos perché è abbastanza interessante. È un sistema che è a volte anche visibile dalla Terra e risolvibile in due diversi elementi, appunto è un sistema binario, è un piccolo asteroide in orbita attorno a un altro, cioè uno dei due corpi, A, chiamiamolo A, che ha 780 metri di diametro e un altro più piccolino di 160 metri di diametro, che è orbita quello più grande. La cosa caratteristica di questo sistema binario è che dal punto di vista della Terra si vede B transitare di fronte ad A periodicamente. Quindi se dovessimo impattare B e spostare la sua orbita, allargarla o in ogni caso modificarla un pochino, questo sarebbe facilmente, con le dovute virgolette, identificabile osservando da Terra la variazione di luminosità di A quando B ci passa davanti. Siccome la tempistica di questi transiti è quello che ha permesso di caratterizzare l'orbita di B fino adesso, potremmo anche valutare nel dettaglio se questa orbita è cambiata. In realtà DART è una missione abbastanza semplice e abbastanza economica, se prendiamo in considerazione cosa si prefigge di fare e l'importanza di una missione simile. È in pratica un grosso frigorifero, misura poco più di 2 metri cubi, diciamo un po' più di 1 metro di lato, per ovviamente una forma tipo un cubo, con due pannelli solari lunghi 8,5 metri. E non ha particolari payload scientifici, non si occuperà di studiare Didymos dal punto di vista geologico, cioè, sarà una caratterizzazione geologica per capire esattamente cosa si va a impattare, ma niente di particolarmente rivolto alla scienza del sistema solare. È più che altro l'unico strumento a bordo è una camera chiamata Draco, che è un acronimo che sta per Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation. Di fatto la missione principale di DART sarà dimostrare la navigazione autonoma. Una volta arrivato nei pressi di Didymos dovrebbe essere in grado di identificare il più piccolo dei due e in maniera indipendente, perché non è possibile pilotarlo da terra, manovrare verso di esso e impattarlo a una velocità molto elevata, 6,5 km al secondo. Quindi non entrerà in orbita del sistema di Didymos, semplicemente ci andrà a sbattere molto molto velocemente. Ovviamente parte della missione è misurare gli effetti di questo impatto. Come si potrà misurarli? Se DART si schianterà sull'asteroide, probabilmente non rimarrà niente nessuna parte scientifica o tecnologica per effettuare misurazioni, ma 5 giorni prima dell'impatto DART rilascerà un piccolo CubeSat realizzato in Italia per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana, che non andrà a impattare l'asteroide e dovrebbe essere in grado di registrare l'impatto, possibilmente anche analizzare l'ejecta, la nube di detriti che verrà sollevata, e anche magari dare un'occhiata al cratere da impatto che verrà lasciato sulla superficie, in maniera analoga a quello che è stato fatto con missione che si è schiantata sulla sonda, sulla cometa Tempel 1, di cui non ricordo il nome. Deep Impact, Paolo? Mi aspettavo che mi venisse.
Direi di sì.
Ok.
Confermo.
Di solito Paolo mi salva quando mi vado a prendere delle missioni di cui non mi viene il nome. Questo CubeSat della missione dell'Agenzia Spaziale Italiana si chiama LICHA, LICHA Cube, Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids. Ed è un vero peccato che non sarà la parte che si va a schiantare sull'asteroide, perché Hit Me LICHA è una delle cose che avrei voluto assolutamente creare, cantare durante la missione.
Ma Mike, ti sei messo questa notizia in scaletta solo per questo momento, diciamolo.
In realtà l'ho aggiunto 5 minuti prima della puntata.
Direi che abbiamo anche trovato il titolo dell'episodio, a mani basse questo, eh.
Hit me LICHA è micidiale.
Sperando che non, a questo punto non succeda per sbaglio.
Questi sono gli obiettivi primari della missione, comunque. Deviare, seppur impercettibilmente, ma speriamo percettibilmente, questo asteroide attorno all'altro asteroide. Ma Darte è anche un dimostratore tecnologico, ci sono anche delle cose interessanti a bordo che non sono strettamente legate alla missione. In particolare, i pannelli solari che vedete in questo disegno sono si chiamano ROSA, che sono Rollout Solar Array. Normalmente i pannelli solari delle missioni, siccome devono essere ripiegati in qualche modo per poter stare all'interno dell'ogiva di un razzo per essere lanciati, si estendono una volta in orbita, una volta al di fuori dell'atmosfera. Ci sono dei meccanismi più o meno collaudati che sono simili in quasi tutte le configurazioni che abbiamo visto in infiniti satelliti e missioni e sonde che abbiamo lanciato nel corso degli anni, ma questo è un po' diverso. Invece di avere un sistema a soffietto, come si utilizza normalmente, con un sistema di molle e di tiranti che vengono tagliati al momento dell'estensione, in questo caso si utilizza un materiale che si espande in orbita per elasticità, srotolando il pannello solare da un rotolo, per l'appunto. È stato dimostrato una volta, questa foto arriva dalla stazione spaziale, dove è stato dimostrato all'interno come parte di una expedition, attaccando un dimostratore di questo pannello solare al braccio robotico della stazione e lasciandolo espandere. Non è però mai stato utilizzato operativamente in una missione, questa è la prima volta. E sia il sistema di estrazione, sia le celle fotovoltaiche sono innovative, ci sono delle celle che sono molto più efficienti di quelle lanciate fino ad ora, quindi una missione che sfrutterà anche la sua permanenza nello spazio per validare questa tecnologia. L'altro esperimento a bordo, non è un esperimento, ma l'altro dimostratore tecnologico a bordo è un motore elettrico all'oxeno di NASA, si chiama NEXT-C. Niente di speciale, ci sono stati altri motori elettrici ovviamente già utilizzati operativamente. Questo è diverso, non so esattamente quali siano le differenze, ma verrà testato in questa missione. Non fa parte della missione principale, non servirà per manovrare la DART verso l'asteroide, si utilizzeranno 12 normali propulsori a idrazina, quindi una propulsione chimica, ma specialmente durante la fase di coasting per arrivare all'asteroide ci sarà tempo di testare questo motore elettrico. Ma alla fine, perché parliamo di DART oggi, che è ancora da venire la missione, lo dirò tra poco quando parte, perché semplicemente ci sono state un po' di aggiornamenti e il nostro Luca Frigerio, articolista, ne ha parlato su astronautinews.it. Cosa è successo? È successo che un paio di settimane fa, il 15 maggio, è tornata DART, che sta prendendo forma, è tornata dopo essere stata agli stabilimenti della Aerojet Rocketdyne di Redmond, nello stato di Washington, è tornata in Maryland al laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University, che è il principale realizzatore di Dart. Cosa ha fatto all'APL, al laboratorio di fisica applicata dell'università di Johns Hopkins? Ha avuto i suoi motori installati e testati, è stato collaudato il sistema di navigazione, e allo stesso tempo in Maryland si sono testati il sistema di sistema elettrico, è stato integrato e preparato il sistema elettrico della sonda e l'avionica di bordo. Quello che fa che va sottolineato è che tutti questi lavori sono stati realizzati negli ultimi mesi, nonostante le difficoltà dovute legate alla pandemia in corso. Se vedete le immagini, quando si lavora in una camera pulita si è comunque molto protetti, però diventa complicato fare altri tipi di attività e avere il personale a bordo in una situazione complicata come quella attuale, però con una serie di accorgimenti, aumentando la protezione, sfruttando turni, si è riusciti a mantenere questo progetto in corsa. Quindi niente ritardi accumulati per DART, la partenza è ancora prevista per l'estate del 2021, quindi tra un annetto, e dopo partirà da Vandenberg con un Falcon 9, perché ci deve essere un po' di SpaceX dappertutto, e dopo un viaggio di 14 mesi l'impatto con l'asteroide è previsto per settembre del 2022. Quindi se continuate a sentirci ne parleremo ancora e ancora quando ci avvicineremo alle fasi clou della missione, dalla partenza alla fase di crociera all'arrivo, ma per adesso sappiate che siamo quasi pronti, dico siamo come genere umano, siamo quasi pronti ad andare a tirare una freccetta a un asteroide.
Vedremo come andrà a finire. Intanto grazie per questo copioso commento che mi ha fatto ricordare anche di questo esperimento sulla stazione spaziale. È importante perché una delle cose che si fa a bordo, quando si parla di astronauti che fanno i ricercatori, sono sì gli esperimenti montati nei vari armadi, nei vari rack distribuiti nei moduli della stazione, ma sono anche questo tipo di cose. Si possono mandare sulla stazione dei dimostratori tecnologici che poi verranno utilizzati su missioni future. Succede anche con altri strumenti che adesso, grazie anche a piattaforme come Bartolomeo, ne abbiamo parlato qualche episodio fa, se non lo conoscete andate a dare un'occhiata alle vecchie puntate di Astronauticast, si possono affittare delle vere e proprie prese spaziali, andate ad agganciare il vostro strumento e vedete come funziona, magari in scala ridotta, per poi creare un esemplare più complesso che va a bordo di missioni sempre più automatizzate. Molto affascinante l'idea che debba volare da solo intorno al piccolo asteroide. Vediamo cosa dice la domanda. Ma che tipo di garanzie ci sono che l'impatto riesca a deviare correttamente l'orbita, allontanando l'asteroide e non a peggiorare la situazione, magari avvicinandolo ancora di più?
In realtà, volevo dirlo e non l'ho detto, ma ci sono due motivi per cui è stato scelto Didymos come destinazione di questa missione. La prima è quella che ho detto, che essendo un sistema binario è facile da sfruttare il fatto che si possono osservare i due corpi vicini per valutare l'effetto che ha sull'orbita. L'effetto che l'impatto avrà sull'orbita, ma l'altra caratteristica chiave è che non ha assolutamente alcun rischio di impattare la Terra adesso e non l'avrà neppure dopo averlo toccato. Non proviamo a spostarlo perché potrebbe venirci addosso. In quel caso, molto improbabilmente sì, toccandolo potremmo peggiorare la situazione. Questo asteroide non ci può venire addosso e non ci potrà venire addosso dopo questa missione. Però l'idea è di poterlo fare un domani che serva. Ma per questo qua non c'è rischio e non ci sarà rischio dopo la missione, proprio per il tipo di orbita attorno al Sole che seguono.
Insomma, non stiamo andando a giocare al Neo Bruce Willis che deve fare saltare il gigantesco asteroide. Va bene, quindi interessante perché questa è quella dell'asteroide che può arrivare verso la Terra, è un'ipotesi che spesso viene usata per tematiche complottiste, ma è un pericolo reale anche se molto basso, e quindi sarebbe bene che l'umanità disponesse di tecnologie e know-how per poterlo fare in tempo, perché più lontano è questo oggetto quando la manovra si compie e tanto più è l'effetto in vicinanza della Terra, no? Un po' come quando andate a giocare a biliardo e dovete colpire una palla vicina per arrivare a prenderne un'altra dall'altra parte del tavolo. Piccoli angoli hanno grandi effetti sulla distanza. Luigi?
No, del resto
sei
c'è
un giocatore
c'è
di
quel...
biliardo?
No. volevo dire, c'è quel detto che dice che i dinosauri sono estinti perché non avevano un programma spaziale.
Vero.
Oppure ce l'avevano e hanno toccato l'asteroide sbagliato.
Hanno sbagliato, esatto.
Esatto.
Il gioco di sponda è andato male. Va bene, va bene. Allora, sembra proprio che tocchi a me con la mia notiziuola di questa mattina, perché non sono un fan di SpaceX così hardcore da alzarmi alle 3:25 del mattino. Dopo la scorpacciata di SpaceX che ci siamo fatti la settimana scorsa, questo me lo sono lisciato, perché stamattina, proprio nella prima mattina italiana, è partito il settimo volo operativo della serie di Starlink. Sapete, Starlink è una costellazione che arriverà a contare migliaia di satelliti che si distribuiranno in una sorta di rete virtuale che mi ricorda una vecchia puntata di Star Trek in onore della mia maglietta, che circonderà sostanzialmente il globo e con una serie di tecnologie che consentono anche la comunicazione tra satelliti distribuirà il segnale di internet soprattutto in quelle zone dove la rete cablata o telefonica non arriva o sarebbe troppo costosa da far arrivare. E di fatto questa costellazione è in piena costruzione e ogni volta vengono lanciati ben 60 satelliti del peso circa di 250 kg ciascuno. E questo è esattamente quello che è successo questa mattina, quindi se non sbaglio, facendo i conti, parlo solo di quelli operativi, abbiamo oltre 420 satelliti in orbita, o meglio 417 operativi, altri 60 erano stati mandati su inizialmente come satelliti di prova e ancora prima due satelliti solamente che avevano fatto proprio da apripista alla tecnologia. Ma capite che parliamo della...
E poi adesso. Direi due, invece due sono deorbitati perché sono falliti, quindi diciamo che i ten-ten si vanno ad annullare quei due.
Esatto. Beh, quindi comunque parliamo già adesso, credo, e correggetemi se sbaglio, della costellazione più estesa che sia mai stata lanciata ed è... siamo ancora agli inizi. Quindi...
lo era dopo il secondo lancio, credo.
Sì, sì. In questo caso è stato un po' mi piace vincere facile. Ma quindi di cosa si è trattato? Beh, niente che non abbiamo già visto altre sei volte, ma dal punto di vista di SpaceX ci sono state comunque interessanti novità. A parte un lancio che naturalmente sembra essere stato coronato da successo ed è importante perché in questo momento la costellazione è in costituzione, non è ancora attiva, quindi non produce nessun utile per SpaceX. È importante che la messa in orbita di questi satelliti avvenga senza problemi per non aggravare il carico finanziario sull'azienda di Elon Musk. Ma dall'altro c'è anche il quinto recupero di un Falcon 9, che era già stato, altri esistevano che sono stati lanciati 5 volte, ma questo è il primo a essere tornato per la quinta volta, tra l'altro sulla piattaforma oceanica Just Read the Instruction, che lo aveva già accolto anni fa sull'Oceano Pacifico. Ecco, questa piattaforma è stata fatta navigare e arrivare in Oceano Atlantico, quindi sulla costa est, di fronte alla costa est degli Stati Uniti, e ha riaccolto lo stesso stadio che aveva raccolto dall'altra parte del continente americano, se non sbaglio, 3 anni fa. E stavolta...
tra l'altro, tutti quelli che magari si sono un po' lamentati se durante il lancio di Endeavour l'atterraggio del primo stadio è stato così, come spesso accade, il collegamento con la drone ship si interrompe quando si avvicina il razzo. In questo caso, oltre ad essere stato in notturna, quindi è stato bellissimo vedere l'oceano che si illuminava quando il razzo si avvicinava, e B, il contatto radio con il contatto video con il booster che atterrava è stato quasi continuativo, così avete vi potete fare un'idea, magari voi che per la prima volta avete visto un Falcon 9 con lancio di Crew Dragon Endeavour, cosa succede quando atterra su una drone ship.
Naturalmente questo alto numero di satelliti non resta in orbita bassa. Sappiamo che una delle vostre domande preferite è: ma si vedono gli Starlink sopra la nostra testa, sopra la nostra città, sopra la nostra frazione? La risposta è quasi sempre sì, però non è sempre favorevole questa osservazione. Per esempio, questa sera alle 9:30, quando siamo entrati in diretta, passavano sopra le teste dei nostri amici del Sud Italia la costellazione di ieri sera, forse nell'unica zona d'Italia dove era davvero ben visibile, perché via via che ci spostiamo verso nord la visibilità andava a decrescere così tanto da essere troppo vicina all'orizzonte e troppo debole come luminosità, quindi di fatto vorrei dire invisibile. Ma negli articoli in cui andremo a commentare i lanci dei nuovi Starlink, sappiate che metteremo le indicazioni per vederli, quindi se vi interessa essere aggiornati seguite i nostri articoli su Starlink, così vi spieghiamo più o meno sui tre parti dell'Italia. Abbiamo diviso l'Italia in tre segmenti, nord, centro e sud. Sarà sempre visibile, ma magari più o meno in maniera favorevole vi diremo come e dove guardare.
Se poi, lo volete sapere, chi ci sta seguendo in diretta, dico che ci sarà un altro passaggio stasera, anche se il meteo è veramente inclemente, che dovrebbe essere particolarmente favorevole per Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, quindi parliamo dell'Italia del nord-ovest, alle 23.08. Su Facebook abbiamo avuto tanti riscontri dagli amici del sud Italia che hanno visto il passaggio di prima ed è stato molto molto spettacolare. Sì, perché quando i satelliti sono tipo a un giorno, due giorni, tre giorni dopo il lancio sono ancora molto 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 compatti e sono molto molto belli da vedere. Quindi magari se alle 11.08 qualcuno in Liguria, Piemonte, Val d'Aosta mette fuori la testa, io sto vedendo un po' il meteo che non è un granché, però vedo che le nuvole si stanno spostando, magari hanno la fortuna di avere uno squarcio e vedono qualcosa. Lo dico così, se ci state seguendo in diretta, per chi ci ascolta in differita, sappiate che in prossimi giorni, in questo trenino, finché non si allunga tantissimo, ci saranno diverse occasioni per vederlo.
Per chi ci ascolta in differita, naturalmente uno dei temi che appassiona di più Riccardo è proprio l'inseguimento e il segnalare i passaggi più belli sull'Europa e sull'Italia in particolare, quindi se non ci seguite sugli articoli ma siete degli utenti di Twitter potete seguire Ricky Unreal nel suo account dove lui pubblica costantemente i passaggi appunto più interessanti, più facili da vedere. Stavamo parlando appunto di questo lancio di Starlink che va bene, è uguale a sei altri precedenti, ma di fatto ha stabilito alcune prime. Intanto dal punto di vista dei puri numeri abbiamo il primo lancio, quindi lo SpaceX ha effettuato due lanci da Cape Canaveral nel giro di 4 giorni e si tratta di un vero e proprio record per la compagnia di Elon Musk. Il precedente primato erano 6 giorni, stabilito nel 2018, quando si lanciarono prima la missione SES-16, un satellite di telecomunicazioni, seguito poi, ve lo ricordate, dal fantastico lancio inaugurale del Falcon Heavy, quello con la Tesla Roadster di Elon Musk e Stig spaziale messo ai controlli, spedito in orbita solare in direzione generica verso Marte. Se poi consideriamo esclusivamente i lanci che sono stati fatti con il normale Falcon 9, quindi non il Falcon Heavy, il precedente primato erano gli 8 giorni stabiliti lo scorso anno, quando si sono lanciati il trio di satelliti Nusantra Satu, Bershit, ve lo ricordate, il lander israeliano che purtroppo sì, è atterrato sulla Luna ma un po' troppo veloce, e poi S5, dall'esordio di Crew Dragon, quindi Crew Dragon DM1. E con questa missione, come avevamo già accennato prima, per la prima volta uno stadio effettua 5 atterraggi e per la piattaforma Just Read Instruction si è trattato del primo recupero che ha svolto nell'Oceano Atlantico. Erano ben 500 giorni che non si assisteva a un atterraggio su questa specifica piattaforma, si tratta della pausa più lunga di sempre. E dove troviamo queste belle cose da numerologia? Le prepara su Forum Astronautico il nostro Paolo, che è Lupin come nickname, e alla fine di ogni missione di solito lui tiene...
Non è Paolo Fox, vorrei precisare.
No, questo qui con i numeri ci azzecca, non è Paolo Fox, che aveva previsto un fantastico 2020. No, il nostro Paolo Baldo agisce a posteriori, quindi non fa predizioni, ma tiene un gigantesco foglio di Excel in cui segna tutto, tutto, tutto a livello quasi di OCD e poi se ne può uscire con queste chicche. Vedo che c'è un'altra domanda dalla chat.
Sì, l'ho messa io, ce ne sono in realtà più di uno che chiedono la questione del fatto se questo lancio di Starlink prevedeva in qualche modo un abbassamento della luminosità. Leggevo che qualcuno ha scritto c'è un satellite più scuro degli altri. No, il satellite più scuro degli altri era stato provato come tecnica in un altro lancio, con un satellite con una colorazione proprio diversa, ma non ha dato i risultati migliori. In questa volta solo un satellite del gruppo è dotato di quello che si chiama VisorSat, che come si vede nell'immagine che sto mostrando è una specie di tendina che si può abbassare e alzare, che in teoria dovrebbe far cadere ombra sulle zone che sono più riflettenti del satellite. Quindi si vuole testare questa tecnologia sia in questo lancio sia nel prossimo, probabilmente, dove credo tutti gli esemplari saranno dotati di questo sistema. Come ho già avuto modo di dire, secondo me non è molto efficiente, però così è una mia opinione personale, felicissimo di essere smentito. Quindi però questa maggior ragione è un modo per dirvi: se non avete mai visto gli Starlink, cercate di approfittarne in queste prossime sere, perché sia mai che questo sistema funzioni, questo spettacolo di questa catena luminosa nel cielo non sia più visibile.
Sì, un ultimo accenno a questo discorso della visibilità degli Starlink. Chiaramente c'è un dibattito aperto con gli scienziati che fanno osservazioni dal suolo, perché queste luci che passano in continuazione, che crescono in numero, aumentano sempre di più, quindi diventa difficile sottrarle quando si fanno i multipli scatti. Ma dal punto di vista dei satelliti che vogliamo vedere noi, perché tralasciando per un secondo il danno che possiamo fare alla scienza, sono uno spettacolo meraviglioso, per questo tutti voi vi siete appassionati, perché vedere passare questi trenini con questi puntini così vicini è forse la prima esperienza per tanti di vedere qualcosa in cielo. Ecco, questi piano piano si separano e si alzano. La quota definitiva dell'orbita degli Starlink è intorno ai 550 km. Non so onestamente se ci sono già degli Starlink che hanno raggiunto la quota operativa. Sarebbe interessante per capire quanto semplicemente alzare la loro quota porta a una diminuzione della luminosità, del disturbo che può essere visto da terra, almeno in ottico. Però appunto, come diceva Riccardo, approfittatene ora, perché già il trenino che si vedeva dopo il lancio si sta separando piano piano, giorno dopo giorno, e quindi sì, vale la pena cercare di essere attenti a quando passano, sperare che sopra di voi non ci siano nuvole e godervi questo spettacolo, è godibile.
Quanti satelliti verranno lanciati? Nella prima fase operativa vogliono raggiungere 1600 esemplari, però la costellazione completa arriverebbe a 12.000, almeno da quello che leggiamo da Wikipedia. Quindi siamo veramente a un numero importante di satelliti.
Eh sì, per questo speriamo tutti, insomma, che si riesca a trovare una soluzione che accontenti un po' tutti, ma è un po' anche questo il progresso, diciamo.
In teoria c'erano altre due costellazioni.
Ah sì.
Una che teoria... era una quella che...
No, ho perso Luigi.
Non mi sei? Mi sentite?
Io ti sento,
sì,
Luigi.
Ti sentiamo.
Ah ok, io sì, no. Ma è perché Marco probabilmente è scomparso per un attimo, probabilmente ha avuto qualche problema. Dicevo che c'erano altre due costellazioni. Una di Amazon, forse, mi sembra di ricordare, e una invece quella di che avevamo dato la notizia del fallimento dell'azienda che faceva OneWeb, esatto, del fallimento dell'azienda che lanciava, però in realtà OneWeb come satellite dovrebbe ancora essere viva, però adesso bisogna capire come li gestiranno, perché in effetti diciamo che è rimasta in sospeso questa cosa, quindi sarebbe poi da capire. In effetti, se già solo due costellazioni da oltre 10.000 satelliti diventa un bel traffico, e per gli astronomi diventa molto complicato anche solo fare una fotografia.
Tra l'altro non è che gli OneWeb siano spariti, perché a quanto mi risulta è programmato un ulteriore lancio, probabilmente perché sono più che altro in amministrazione controllata, e avere satelliti non fermi in magazzino ma lanciati magari con un lancio già pagato sono asset che possono aumentare il valore dell'azienda e magari essere comprati. Perché io, per esempio, della costellazione di Amazon sì, sapevo che era in preparazione, ma praticamente non esce niente, non si sa niente, no? Non so se mi sono perso qualcosa.
Per ora sì.
Io.
No, è rimasto ancora tutto in forze. Adesso io avevo provato a leggere un po' di cose, infatti è difficilissimo trovare anche informazioni aggiornate. E invece OneWeb, appunto, in teoria potrebbe essere appetibile anche solo per Elon Musk, probabilmente, a vedere se i loro satelliti sono comunque riutilizzabili dagli Starlink, però lì è tutto da capire se qualcuno può prendere le redini di questa OneWeb, è tutto così, in sospeso.
Assolutamente, e come diciamo sempre, per chi vuole restare aggiornato c'è una sola scelta, quella di continuare a seguirci sui nostri vari outlet di notizie o leggendo Cielo, che è la rivista con cui collabora il nostro Luigi, una rivista gratuita online, per cui è una sponsorizzazione tling, che però zero pecunio ovviamente, come tutto quello che facciamo, è una sponsorizzazione che non ci costa nulla e non costa nulla all'editore fare, collaboriamo molto spesso, quindi se vi piace quella fanzine sapete che Luigi lavora lì. Bene, siamo arrivati alla cosiddetta boa, al giro di boa di mezza puntata, all'apogeo della puntata, perché è il momento dell'acquestua, ma davvero più che questuare io non ho parole per ringraziare le numerosissime donazioni che sono arrivate nel corso degli ultimi 10 giorni, complici le nostre dirette sono arrivati un sacco di soldi, quasi da imbarazzarsi, e quindi vi ringraziamo tutti perché ci sono state anche tante iscrizioni che sono quelle a cui teniamo di più, perché in qualche modo salite a bordo della nostra astronave, diventate parte del nostro equipaggio e ci aiutate a fare tutto quello che cerchiamo di fare per voi, che è la divulgazione dell'astronautica fatta in maniera semplice, tra virgolette, ma anche abbastanza cercando di mantenere un certo tipo di serietà, di evitare notizie urlate e di portarvi il pettegolezzo, insomma. Grazie a tutti, e sono talmente tanti i nomi che li pubblico questa sera sulle note dell'episodio, ma trascorreremo troppo tempo a raccontarli. Quello che potete fare tutti quanti gratis, senza spendere nemmeno un euro, è semplicemente condividere i nostri contenuti sul vostro social media preferito, che sia network, che sia, scusate, Facebook, che sia Twitter, che sia qualunque cosa, anche una sola piccola recensione su iTunes, qualunque cosa possa aiutare a essere scoperti da nuovi appassionati di astronautica o crearne di nuovi, ci fa piacere, e quindi vi invito tutti a fare questo semplice gesto e magari così commentare o andare a consultare i nostri siti quando ci sarà il prossimo lancio di uno Starlink o di SpaceX o di qualunque altro operatore che sconfinferi la vostra fantasia. Naturalmente il mio grande grazie, oltre ai donatori, va anche a chi scrive gli articoli su Astronauti News e chi si dedica alla redazione ma anche alla correzione di questi articoli, a chi modera i post su Forum Astronautico, e giusto perché è stato tolto un secondo fa, se volete avere delle notizie, dei dettagli sulla nostra associazione e comunque iscrivervi, grazie mille per chi lo rimette. Il nostro sito ufficiale è www.isaa.it/associarsi, trovate tutte le notizie, diciamo tutti i dettagli con cui farlo, ma è veramente semplice, una piccola donazione PayPal. Quindi grazie ancora a tutti, e direi di chiudere qui la questua, l'abbiamo fatta veloce sto apogeo, perché non voglio perdere altro tempo e ridare subito la parola al nostro Paolo Amoroso, che ha fatto mancare ai fan di Nonno Apollo la sua rubrica per varie settimane, quindi a te la parola, Paolo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Per millenni scienziati e filosofi si sono chiesti come fosse la faccia nascosta della Luna. E la risposta a questa domanda è arrivata soltanto nell'era spaziale. Infatti il 7 ottobre del 1959 la sonda sovietica Luna 3 fu il primo oggetto costruito dall'umanità a girare dietro la Luna e a trasmettere le prime immagini. E la faccia nascosta degli altri pianeti del Sistema Solare? Beh, quella era in gran parte nota anche con le osservazioni telescopiche da Terra. Per i pianeti esterni, quindi da Marte in poi, osservare tutta la superficie del pianeta, quindi anche la faccia nascosta, quella direttamente opposta alla direzione in cui guardiamo da Terra, è stato relativamente semplice. Intanto perché tutti i pianeti hanno un periodo di rotazione dello stesso ordine di grandezza di quello terrestre, quindi tra le 10 e le 20 ore, e che e degli assi di rotazione che hanno reso relativamente semplice, aspettando un po' di tempo, vedere tutto il pianeta ruotare su se stesse, quindi anche le parti che in un determinato momento non sono visibili dalla Terra. È stato un po' più complicato per gli ultimi pianeti, Urano e Nettuno, perché sono lontani, quindi piccoli da osservare nei telescopi, e anche perché hanno pochi dettagli osservabili da Terra. Ma questa loro uniformità ha aiutato a capire come fosse anche la faccia in rotazione, quindi quella che periodicamente non riusciamo a vedere. È stato necessario aspettare l'era spaziale, in particolare le tecnologie della seconda metà del XX secolo, per capire meglio, vedere meglio la faccia nascosta di Mercurio e di Venere. Intanto, fino alla metà del Novecento non si sapeva nemmeno con precisione quale fosse il periodo di rotazione di Mercurio e Venere sul loro asse. A partire dagli anni 60, però, delle osservazioni radar da Terra consentirono non soltanto di misurare la velocità di rotazione sul loro asse di questi pianeti di Mercurio e Venere, quindi determinare la durata del loro giorno, ma anche di realizzare delle mappe, soprattutto del pianeta Venere, a partire dagli anni 70 e 80, di mapparne la superficie, visto che oltretutto il pianeta è rivestito da una profondissima atmosfera che non rende osservabile la superficie con i nostri telescopi a terra. E naturalmente poi con le missioni degli anni 80, soprattutto le missioni orbitali, si è avuta una mappatura ad alta risoluzione completa della superficie di Venere. È stato più complicato per Mercurio perché, come Venere, essendo un pianeta interno, è sempre molto vicino al Sole, quindi immerso nei suoi bagliori, difficile da osservare. E è un pianeta lontano, quindi piccolo nei telescopi. E dopo la determinazione del periodo di rotazione, anche per Mercurio con tecniche radar negli anni 50 e 60, ha cominciato a essere esplorato dallo spazio all'inizio degli anni 70 con la sonda della NASA Mariner 10, che però ne osservò da vicino dallo spazio soltanto poco più di metà della superficie. Nel 2000, con uno dei telescopi dell'Osservatorio astronomico di Monte Wilson in California, si riuscì a osservare anche il resto della superficie di Mercurio, anche se a un livello di definizione molto basso, immagini di ottima qualità per quanto riguarda le osservazioni a terra, ma ancora piuttosto grezze per quanto riguarda l'indagine delle caratteristiche geologiche del pianeta. Ed è stato necessario attendere l'arrivo intorno al pianeta Mercurio, in orbita intorno a Mercurio, a partire dal 2008, di un'altra sonda della NASA, Messenger, che inserendosi in orbita intorno al pianeta ha permesso finalmente di mapparne ad alta definizione l'intera superficie, quindi di vedere come era fatta anche la faccia nascosta di Mercurio, diciamo la parte più difficile del pianeta da osservare da terra. È rimasto quindi un mistero quale fosse la faccia nascosta dell'oggetto più facile in assoluto da osservare del sistema solare, quello che si trova al centro, cioè il Sole, paradossalmente. È luminosissimo da osservare, basta un telescopio anche di piccole dimensioni per poterlo osservare con le dovute precauzioni. Ma fino a questo momento lo abbiamo fatto o dalla superficie terrestre o da veicoli spaziali che non si sono allontanati molto dalla Terra. L'occasione per vedere la faccia nascosta del nostro Sole è arrivata soltanto molto di recente, anche con l'era spaziale ormai iniziata da molto tempo, perché il 25 ottobre del 2006 la NASA lanciò una coppia di sonde spaziali Stereo A e Stereo B che sono nate per lo studio del Sole, per lo studio della fisica solare. Sono due sonde spaziali che sono state posizionate nello spazio in modo che una fosse più avanti nel movimento del Sole, più o meno vicino all'orbita terrestre, e che l'altra fosse dietro la Terra, lungo la sua orbita, in orbite simili, ma uno più avanti rispetto alla Terra e uno più indietro rispetto alla Terra, in modo che potessero osservare da punti di vista diversi il nostro Sole ad averne una visione, quindi in un certo senso stereoscopica, da cui il nome della missione Stereo. Queste sonde hanno manovrato nel corso degli anni per portarsi una più avanti, una più indietro rispetto alla Terra, e il 6 febbraio del 2011 arrivarono per la prima volta dal lato opposto al Sole rispetto alla Terra, cioè a 180 gradi dalla Terra, per poterlo osservare dalla faccia nascosta, appunto. Ma questa opportunità, cioè in cui entrambe le sonde fossero in vista nella posizione più favorevole per questo tipo di osservazione, questa circostanza arrivò soltanto qualche mese dopo, il primo di giugno del 2011, in cui finalmente le due sonde Stereo A e Stereo B poterono fotografare insieme la faccia nascosta del Sole, quasi esattamente 9 anni fa, il primo di giugno del 2009. Oggi vi parliamo ed è il 4 di giugno del 2020. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Scusa Mike, non sapevo che ce l'avevi anche tu.
Ho pensato che non sarei stato da solo perché volevo solo celebrare il ritorno di Paolo.
Quindi un doppio gong ci stava assolutamente benissimo, direi, no?
Un gong stereo, oserei dire.
Sì, c'era esatto. Un gong tremolo, un gong Alessia e un gong Michael che era un po' più deciso. Va bene, va bene. Allora, siamo arrivati al momento dei link della settimana. Devo dire che questa settimana ho voluto fare una pubblicità spietata al nostro unico video per adulti caricato sul canale di Astronauticast. Infatti si tratta di pornografia astronautica, perché questo è quello che ha pensato YouTube qualche ora dopo la pubblicazione di questo video, dove ce lo ha censurato togliendolo da ogni tipo di elenco, perché secondo qualche tipo di motore, penso, la notifica parlava della comunità, ma probabilmente un qualche algoritmo un po' sconvolto dalla traballante immagini che arrivavano dalla GoPro che sia Morgan e Parmitano si erano montati sul casco, sono stati confusi, hanno pensato che si trattasse di ben altro tipo di video. Invece quello che potete trovare nel link della settimana, se già non l'avete scoperto sui vari post che abbiamo messo sul forum, è un video che ho scoperto quasi per caso, una bellissima, almeno a mio parere, ripresa nerd lunga 46 minuti, in cui vediamo ad alta definizione sia Andrew Morgan che Luca Parmitano lavorare alla riparazione di AMS. Ricorderete che Luca, nel corso della sua ultima spedizione pochi mesi fa, ha compiuto varie attività extraveicolari molto molto impegnative per riportare in funzione questo esperimento che si trova all'esterno della ISS, e davvero queste immagini a me lasciano esterrefatto, danno dipendenza, come ha scritto Riccardo su Twitter, perché ogni volta che le riguardo c'è un dettaglio in più o un'inquadratura della Terra sullo sfondo in più o qualcosa che stanno facendo che mi colpisce e niente, vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere, perché se vi piace l'astronautica e volete davvero vedere i dettagli delle attività extraveicolari che di solito NASA, certo, manda in onda in diretta, ma per ragioni ovvie la risoluzione è quella dei vecchi TV Brion Vega a tubo catodico, ecco, qui passate a un livello di 1080p da gustarvi sul vostro 50 pollici. Bene, quindi consigliatissimo questo video di Andrew Morgan e di Luca Parmitano all'esterno della stazione spaziale. E invece un altro video che ho messo l'ho ricavato da una delle camere esterne, delle telecamere esterne della stazione spaziale, che nel corso della notte, proprio quando è arrivato a bordo l'equipaggio di SpaceX Dragon DM2, gli operatori di terra hanno praticamente fatto un cambio di mano dal braccio robotico di cui è dotato il modulo giapponese GEM, e che ha passato un carico probabilmente degli esperimenti ormai esauriti e da buttare al braccio robotico Canadarm 2 della stazione spaziale, che poi è andato a infilarlo nel vano carico, nel bagagliaio, se vogliamo chiamarlo così, dei HTV-9 conutori che presto lascerà la stazione spaziale, se non lo ha già fatto, mamma mia.
Marco, sono no. Le batterie che hanno sostituito sui pannelli solari quelle...
Ok, però mettendole qui nel vano carico penso che le vengano poi destinate alla distruzione, no?
Sì, perché... sì, sono quelle vecchie che...
Okay.
Il motivo per cui vanno distrutte così è perché sono molto molto dense, e se semplicemente le si butta lontano dalla stazione spaziale, le si lascia rientrare in maniera incontrollata, non è esattamente certo che nulla arrivi a terra, e non è comunque una cosa saggia da fare, ma potrebbe essere una delle uniche soluzioni adottabili quando la stazione spaziale dovrà disfarsi di altre batterie, se non sbaglio già l'anno prossimo, dopo l'ultima missione di HTV, perché non ci sarà niente in grado di riportarle in atmosfera in maniera controllata.
Certo. Beh, naturalmente il rientro di HTV non è incontrollato, anzi utilizzerà i suoi propulsori per indirizzarsi su una traiettoria ben precisa che lo fa rientrare lontano da qualsiasi centro abitato, quindi chi ci sta ascoltando, niente panico, salvo rotture, salvo malfunzionamenti dei sistemi di HTV che a oggi, tocchiamo ferro, non sono mai accaduti, viene caricato lì proprio perché è in grado di fare un rientro guidato. Ma anche in questo caso si tratta di uno spaccato su una cosa poco nota, cioè che non sono sempre gli astronauti a manovrare i sistemi di bordo della stazione, ma che la NASA, gli operatori di NASA e di JAXA in questo caso, possono da terra prendere il controllo di parti della stazione mentre gli astronauti dormono, perché tutto questo era intorno alle 3:30 del mattino. Durante il turno di notte si fa il carico per riportare a terra, o meglio per bruciare in atmosfera in questo caso, ciò che non è più utile. Quindi anche in questo caso buona visione. E poi passiamo a... No, non ce ne sono più, c'erano solo i miei?
Posso entrare, certo, a gamba tesa?
Vadi,
non
vadi.
So se ne avete già parlato altre volte, però avete messo sulla nostra chat interna, avete messo il sito del Deep Space Network Now, che non l'avevo ancora visto, ed è bellissimo perché vi dà di tutte le antenne che sono connesse alla Deep Space Network, che sarebbe la rete di antenne che si occupa di ricevere e trasmettere i dati da tutte le sonde che sono in giro per il... Ecco esattamente quello che stai facendo vedere nelle immagini condivise. In tempo reale, quale antenna sta trasmettendo con chi e tutti i dati di quella missione specifica, cioè la distanza in chilometri da noi, il tempo per la comunicazione andata e ritorno, e tutti i dati dell'appuntamento dell'antenna con un rendering della posizione dell'antenna reale. L'ho trovata fantastica sta schermata di informazioni, perché in un colpo d'occhio ci fa capire come stanno comunicando le varie sonde e in quale modo vengono utilizzate queste antenne, che sono sparse per tutto il mondo. Infatti c'è Madrid, Goldstone e Canberra, e quindi sono i tre punti per poter avere sempre le comunicazioni in corso con le varie sonde. Ed è fantastico. Per esempio New Horizon, facendo vedere, 6,97 miliardi di chilometri di distanza, sono 12,92 ore per inviare un dato e avere una risposta. E così, è una curiosità che volevo condividere con gli ascoltatori, ecco.
Hai fatto bene, Luigi, anche perché gli ascoltatori più nerd noteranno che il grafico dell'onda radio che lascia le antenne non è casuale. Ci sono delle carrier non modulate, cioè che non portano informazione. Per esempio l'antenna 65 sta facendo del ranging, quindi sta misurando la distanza con Lunar Reconnaissance Orbiter semplicemente inviando una portante, mentre CHDR, se penso sia Chandra, è l'americano, è l'XMM americano, e in questo caso abbiamo sia una portante modulata sia una portante che arriva dal satellite che è modulata, quindi è in teletrasmissione, in telericezione, o in, sì, è duplex in questo caso.
Teleselezione
da fuori città.
Per Lunar Reconnaissance Orbiter potrebbe essere che sta passando dietro la Luna, quindi sta attendendo che ricompaia. Che sta facendo il ranging puro.
E invece, per esempio, nell'antenna 25, Goldstone 25, sta ricevendo da Akatsuki sta solo ricevendo, quindi sta arrivando una portante modulata da questa sonda giapponese e così via. Quindi anche le singole, i singoli dettagli di questa grafica vi raccontano una storia ed è veramente affascinante. Hai ragione Luigi, hai fatto bene, lo andiamo a inserire nelle note dell'episodio. Bene, allora ci rimane in agenda solo l'astronautica agenda. Riccardo, ci pensi tu?
Sì, leggo dalla chat intanto che chiedono, mettete il link per favore, i link li trovate tutti quanti quando pubblichiamo la puntata sotto, leggete le note, trovate il link, però credo che se tu lo vuoi andare a vedere subito ti basta scrivere su Google Deep Space
Guarda,
Network.
Gliel'ho sparato adesso in chat, dai.
Perfetto,
siamo
grazie,
buoni
Marco,
con chi
così...
ci segue in diretta.
Ecco gamer, così li trovi subito. Invece passando all'astronautica agenda,
lasciami soltanto dire, hai detto bene di andare a vedere le note dell'episodio su astronautica.it, perché sono sicuro che un sacco delle persone che ci stanno ascoltando adesso, che ci hanno trovato durante il lancio di M2, di Dragon, non sanno che siamo un podcast audio prima ancora di essere un programma su YouTube. Quindi se avete voglia di ascoltarci durante l'attività fisica, il viaggio da casa al lavoro in macchina o qualsiasi altra occasione in cui ascoltate podcast, astronauticast.it, quello è dove Astronauticast è partito e è quello che continuiamo a fare tutti i giorni. Quando mostriamo qualcosa e non la raccontiamo abbastanza bene, così che una persona che non sta guardando il video la possa capire, dovete bacchettarci, perché ci tengo proprio a mantenere il podcast in versione
quel
solo audio
sito,
ancora affidabile.
Quel sito è il nostro Gagarin Start, il punto di partenza, la rampa principale.
È cambiato un po' nel tempo, però sì, siamo partiti da qua. Vai Ricky.
Sì, comunque facciamo presto, perché la prossima settimana, almeno sulla carta, non prevede grosse cose, tant'è che vi dico che domenica 7 giugno ci sarà un perihelio per la Parker Solar Probe. Abbiamo parlato di sonde che ci hanno aiutato a comprendere il lato nascosto del Sole, e abbiamo questa nuova, relativamente nuova sonda, perché è stata lanciata in realtà nel 2018, però è un lungo viaggio di Parker Solar Probe che è già in orbita intorno al Sole, ma progressivamente abbassa la sua orbita e lo fa e nei punti di massimo avvicinamento, si parla appunto di perihelii, ne farà tipo 25-26 e concluderà la sua danza intorno al 2024-2025. Sappiate che domenica c'è questo quinto perihelio ed è il punto in cui la Parker Solar Probe si trova più vicino al Sole e anche le sue misurazioni diventano più interessanti. Certo è che quando saremo nel 2024-2025 sarà veramente vicina e ci porterà dei dati da una posizione che in realtà nessun'altra sonda era riuscita ad arrivare per quanto riguarda l'analisi della nostra stella.
Un periglio è una storia tesa quando si è così vicini.
Mike in forma stasera, ma tutti siete in forma, grandi ragazzi. E del resto la settimana è desolata, e infatti andiamo a finire il giovedì prossimo, l'11 di giugno, che è dove prima della puntata 32 della stagione 13 di Astronautica abbiamo un lancio di Electron del vettore Electron, che per questa missione si chiama Don't Stop Me Now. E in realtà l'abbiamo già detta più volte durante Astronauticast, però come altre missioni hanno subito dei rallentamenti causa pandemia, e l'Electron è un lanciatore leggero, ha questa innovazione di motori Rutherford, cioè non tanto che non è un razzo elettrico, ha questi motori Rutherford, quindi danno energia elettrica alle turbopompe che fanno funzionare il razzo, ed è una novità. Anche questo Electron sta studiando un modo per recuperare il primo stadio, come fanno i razzi di SpaceX, i Falcon di SpaceX, anche se qui si parlerà di una cattura al volo con un elicottero, direi. Quindi il primo stadio aprirà un paracadute, ci sarà un elicottero in zona che farà la cattura al volo, quindi stanno studiando questo tipo di rientro. I satelliti a bordo sono dei satelliti progettati dagli studenti della Educational Launch of Nano Satellite, che è, della, che è una istituzione, penso, non c'è scritto, della Nuova Zelanda come loro, no? Non lo so, comunque ospiteranno dei magnetometri e lo scopo principale della missione sarà lo studio delle aurore boreali, quindi sappiate che alle, la finestra di lancio è aperta alle 6.43 ora italiana, si chiude alle 8.32 ora italiana, l'Electron e... oddio, come si chiama l'azienda di Electron che mi sfugge in questo momento?
Rocket Lab.
E Rocket Lab sono attivi su Twitter, quindi di solito quando sono, stanno per lanciare, se li seguite avete anche una, un feedback diretto di quello che succede sul Launchpad. Del resto, giovedì ci siamo noi alle 21.30 come consueto con la puntata di Astronauticast.
E Peter Beck, il CEO, credo, il fondatore e CEO, Chief Executive Officer di Electron.
Rocket Lab.
Di Rocket Lab. È assolutamente sempre all'avanguardia quando si tratta di scegliere nomi simpatici. Se andate a vedere a ritroso tutte le loro missioni, hanno sempre un po' questi nomi che a me ricordano quelli delle chiatte di SpaceX. Ed è sempre anche molto generoso in termini di dettagli. C'è una bellissima intervista, se lo seguite, data a Tim Dodd, Everyday Astronaut, che si svolge proprio andandosi a sedere sulla rampa di lancio che adesso Michael credo ci ha messo in primo piano. Andatela a recuperare, se capite bene l'inglese parlato ne vale assolutamente la pena perché è veramente ben fatta. Ebbene, così come spero sia stata ben fatta questa puntata, spero che vi abbia intrattenuto, informato e fatto passare un'oretta, vediamo quanto, un'ora e 15 minuti abbondanti in nostra compagnia. Siamo arrivati al momento del rientro, come il nostro Paolo Amoroso dice quando è il suo turno di conduzione, è il momento di stringere le cinture e metterci nei sedili, ma siamo in 5, esiste oggi una capsula che ci conterrebbe tutti? Io, se no bisogna fare una Soyuz... Tu, ma sì, è vero. Possiamo approfittare anche noi quindi di questa nuova capsula, ma stavolta per ritornare a terra e darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo aggiornamento. Naturalmente nel corso di questi giorni saremo sempre attivi online sui nostri media outlet, ma andiamo al momento dei saluti e direi proprio di andare a salutare il nostro Paolo Amoroso che ancora felicemente ritroviamo questa sera con una nonnopollo particolarmente abbondante, devo dire.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso nonnopollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie mille Paolo, allora andiamo in ordine di età, senza svelare i numeri direi di passare subito, sì vedi che ha alzato il sopracciglio al volo, a Ovesticino.
Un saluto a tutti dal coscritto di Nonno Apollo Luigi Morielli, da quel di Carmagnola e alla prossima.
Classe di ferro.
Va bene, però andando in ordine di età credo che dobbiamo restare in Italia, andiamo dal nostro Riccardo.
Sì, io e te ce la giochiamo, Marco.
Ce la giochiamo, sì.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real e ci sentiamo la prossima settimana.
Allora, solo perché devo fare da host questa sera, passiamo a Monaco di Baviera. Non sto dicendo, Michael, che sei più vecchio di me, assolutamente.
Ok, rispetto l'ordine dettato da ragioni di servizio e do l'appuntamento a tutti la settimana prossima. Vi ringrazio di essere stati con noi questa sera, mi sono divertito molto molto.
Grazie Michael, e allora sì, in fondo ci sono anch'io, Marco Zambianchi, che vi saluto da Darmstadt, vi ringrazio per averci seguiti fin qui, arrivederci alla prossima settimana e fino ad allora, ad Astra!